Bene, di nuovo con voi, parte finalissima di Maracanà. Prima di dare la linea a Piazza Affari e a Cristiano Cesarini, vi ricordo che all'interno di Piazza Affari si parlerà anche del play-off di Serie B, si tornerà a parlare anche del risultato ottenuto dal Foggia di Delio Rossi, che andrà in finale con il Lecco, insomma fuori il Cesena e il Pescara di Zeman, che erano le due squadre un po' favorite, almeno così sulla carta. Quindi tanti argomenti anche nel corso del pomeriggio, subito dopo Maracanà. Vado a dare il buon pomeriggio al direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
Ben trovato. Buon pomeriggio anche a mister Gigi Cagni. Ciao mister, buon pomeriggio anche a te.
Ciao, buon pomeriggio. Anche l'Entella era favorita.
Sì, purtroppo è andata, sai.
No, io vivo a Chiavari per quello.
E allora sapete che vi dico? Inizio così. Anche il City è favorito, quindi mister...
Guarda, se l'Inter, tutto dipenderà da come sta fisicamente, perché chiaramente devi correre perché il City avrà un ritmo alto, ma se l'Inter sta bene rischia il City, giocando come gioca con l'Inter, perché l'Inter il contropiede ormai è diventata una squadra che ha delle qualità uniche secondo me in Europa, uniche per il modo e uniche per la qualità dei giocatori stessi. In ampi spazi l'Inter diventa molto molto pericolosa.
Direttore De Paola.
Guarda, io amo il calcio per questo, perché il City dovrebbe vincere 3-0 o 4-0 senza proprio chance, eppure il calcio ci ha sempre spiegato che mai un pronostico può essere in qualche modo certificato in una finale. Vedo anche i bookmakers e le scommesse. L'Inter è data tra 6.5 e 7,
sì, altissima la percentuale del
City, è a 1 massimo 1.5 per il City, quindi tutto va in direzione del City, però ribadisco, quando tutte le cose vanno in una certa direzione il calcio lì ti sorprende. Secondo me può fare qualche sorpresa l'Inter, soprattutto se mette in campo quella tattica aggressiva che aveva già in qualche modo preannunciato nelle ultime partite di campionato, soprattutto nei primi minuti. In qualche modo sono state delle prove generali, vediamo, mi sembra che il settore offensivo dell'Inter sia in splendida forma, mi sembra che anche il centrocampo stia benissimo e ci sia un bastone dietro, un regista di difesa che è molto molto bravo, che potrebbe togliersi qualche soddisfazione.
Sì, vediamo. Poi è vero, il pronostico dice una cosa, poi c'è sempre il campo, no? Che deve alla fine dare il riscontro definitivo. Mister, vengo un attimo da te, ti chiedo, là davanti la scelta sembrerebbe Lautaro Dzeko, condividi oppure meglio partire con Lukaku, che è un po' il tormentone che ci ha accompagnato in questi giorni in attesa della finale?
Scusa, per come la penso io, Dzeko in forma, Dzeko se sta bene, non ci sono centravanti in Europa che hanno le qualità che ha lui, non ci sono, se sta bene, altrimenti non lo so, e questo lo capirà Inzaghi, lo sa solo lui. Lukaku è un'altra cosa, Lukaku è potente nello spazio, copre bene la palla, ma non sa giocare bene come Dzeko con la squadra. Non sa fare il giocatore che tiene sulla palla al meglio, soprattutto se sei aggredito e tu sei costretto a buttare la palla in avanti. Oltretutto ha anche qualità da goleador, perché insomma è capace a fare gol destro, sinistro, testa, qualsiasi cosa. Ragazzi, tecnicamente, singolarmente, non c'è paragone tra i due.
Dzeko, insomma, poi tra l'altro è stato quello che c'è sempre stato, no, in questa stagione. De Paola, Paolo, è un giocatore che comunque ha trascinato sempre, no? C'è stato sempre anche nei momenti di difficoltà di Lukaku, però Lukaku arriva veramente in grande condizione a questo appuntamento.
Sì, ma Lukaku dà un'altra disposizione tattica, cioè sono due modi proprio diversi, chiaramente è più completo Dzeko, questo è vero, sia per gli 1-2 sia per la torre che può fare, sia per la precisione, per la qualità, diciamo, e la capacità di rendersi pericoloso. Lukaku, diciamo, è un trattore a trazione anteriore che va, scappa, se gli ridanno la palla bene, altrimenti sfonda la difesa. In questo momento sta in quella condizione fisica assolutamente eccezionale, per cui ribadisco, tra Lautaro, Dzeko e Lukaku veramente è difficile tenerne uno fuori, però è un bene per l'Inter.
Paolo, ti voglio chiedere una cosa che prima ho chiesto anche ad altri ospiti, inizio da te, poi sento anche mister Gigi Cagni. Qualora dovesse vincere la Champions Inzaghi, questo allenatore dove si va a posizionare in Italia tra gli allenatori italiani? Dove lo andiamo a inserire? Perché vincere una Champions è qualcosa di importante, no? Cambia molto anche, non so, il giudizio. Come lo andresti a collocare?
Ma guarda, io non vorrei entrare nelle consuete diatribe tra tifosi, no?
Sì.
Nel senso che questo è un allenatore che ha spaccato i tifosi dell'Inter, ma ha spaccato anche quelli della Lazio. Ora immaginati se un allenatore è andato via dalla Lazio, va all'Inter, vince 4 trofei più una Champions, e dall'altra parte sì, la Lazio è arrivata seconda, però insomma qualche discussione potrebbe generare, no? Anche sul perché si sia lasciato andare un allenatore del genere, perché chiaramente i giudizi poi cambiano in rapporto alle vittorie e ai successi. Sarà pure l'uomo di una partita, sarà pure l'uomo di coppa, ma allora c'era qualche cosa.
Diventerebbe anche meglio di Conte, te la butto lì, eh?
Beh, meglio di Sarri, che il suo diciamo dirimpettaio dall'altra parte. E se la giocherebbe con Conte, perché Conte comunque in Europa non ha mai mostrato una grande versatilità, in campionato sì, in campionato infatti Inzaghi ha lasciato perdere qualcosina sul terreno, ma diciamo nelle competizioni, diciamo le coppe nazionali, Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Coppa Campioni, se dovesse vincerla, solo se dovesse vincerla, beh, insomma ha un passo diverso che lo qualifica come allenatore.
Gigi Cagni?
No, guarda, io fortunatamente non sono un tifoso, quindi ragiono razionalmente da allenatore, da ex giocatore. Io aspetto qualsiasi cosa succeda adesso in Champions. Io aspetto l'anno prossimo. Qualsiasi cosa succeda, ripeto, in Champions, lui l'anno prossimo deve vincere lo scudetto. E allora diventa un allenatore fra i top. Altrimenti no.
Ah, tu sei proprio categorico, Gigi, cioè vince la Champions,
no,
vince la Champions e dopo deve vincere il campionato?
Assolutamente sì, assolutamente sì. La Champions è una cosa che quest'anno è arrivata, ha fatto un campionato dove tu sei arrivato a 15-16 punti dalla prima, 17, roba di questo tipo, hai perso 12 partite in campionato, cioè, non esiste, capito? Con una squadra come questa. È fallimentare, tra virgolette, no? Il discorso campionato per l'Inter. Ti sei salvato perché hai vinto 2 coppe e adesso ti giochi la finale Champions, in cui sei arrivato, a differenza delle altre, con un calendario un po' più facile, che non c'è mai niente di facile. Però questa è la realtà dei fatti. Quindi tu arrivi in una condizione ottimale, devi fare una partita eccezionale, la devi fare, poi il risultato finale non lo so, non credo che per quanto il mio giudizio non ha grande importanza, se lo vinci poi, ma comunque anche se lo vinci l'anno prossimo tu devi vincere lo scudetto, per quello che è il tuo lavoro fatto all'Inter e per quello che ti hanno dato all'Inter come società, che i giocatori che ti hanno dato, la rosa che ti hanno dato. Allora quest'anno Spalletti secondo me è entrato tra i top, ma quest'anno ai top degli allenatori europei, e Spalletti non è che ha vinto tantissimo,
No.
Però quest'anno lui con questa annata, con questo, come per il gioco che ha fatto, l'età che ha lui, la sua storia, secondo me è entrato fra i top allenatori e non avrà problemi l'anno prossimo a trovare la squadra,
ma soprattutto concedendoci quel tempo per imparare e per aggiornarsi. Perché ricordiamoci anche 2 anni di sabbatici, diciamo, dopo l'Inter, in cui non è che è rimasto con le mani in mano, è andato a studiare, è andato in giro per l'Europa, si è aggiornato.
A differenza di altri.
Stavo dicendo proprio questo, a differenza di Allegri, per esempio, che è rimasto un anno fermo, ma è rimasto al suo calcio, alle sue idee. E io veramente, sinceramente, io non capisco questa decisione, che secondo me è una decisione formale. Cioè, è giusto che Scanavino dica questo, proprio perché non è che si può rompere adesso, ma mi sembra veramente fuori da ogni logica trattenere un allenatore, al di là della questione economica, che è sicuramente legittima, che ha sfaldato un mercato, cioè ha mandato via Dybala, De Ligt, Kulusevski, chi più ne ha più ne metta.
Ora sta mandando via anche Chiesa.
Anche Chiesa ha demolito Vlahovic e in qualche modo diciamo Di Maria, che era il salvatore della patria, adesso è diventato nel dimenticatoio. Ci siamo dimenticati della telenovela Pogba, che chiaramente ormai non ha un grandissimo futuro, anche se dovesse rimanere alla Juventus. Allora io mi domando, ma è questo l'allenatore su cui bisogna appoggiare per ricostruire la Juventus? Mi faccio un po' di dubbi, di domande.
Molte domande. Mister Cagni, che ne pensi di questa osservazione del direttore De Paola?
Ma io sono d'accordo con lui sul fatto che lui, quando è stato fermo, è stato, secondo me, tra virgolette, un po' presuntuoso. E la presunzione, se non lavori, la paghi. Perché la presunzione non è un difetto, è un pregio se tu tutti i giorni fai qualche cosa per migliorare. Ma se tu sei solo presuntuoso e non fai più niente e dici, vabbè, tanto io sono capace, ho fatto questo, sono ormai io ho imparato tutto, ho fatto tutto, e allora lì caschi. Allora prendi le musette. E lui l'ha presa. Perché lui era convinto di fare, di ritornare tutto come prima, io parlo di 2 anni fa.
Sì.
E invece, stando fermo, invece si è trovato in una situazione delicatissima in cui lui non era pronto, non era preparato a fare tutto quello che poi
un tentativo di restaurazione che non c'è riuscito, non è riuscito.
Non è riuscito, ma per colpa sua, sì. Sono dubbi. Ha sbagliato lui perché è tornato nel calcio con la presunzione, ripeto, fra virgolette, perché non voglio, si mancherebbe. Ma, però è una cosa che capita, lo dico con cognizione di causa, perché è capitato a me, è capitato ai miei colleghi. Quando tu arrivi, che fai, e vinci, e sei, parlano di te, e hai la bacheca piena di risultati e di vittorie, pensi di essere infallibile. E lì prendi la musata. Tutti, è capitato a tutti.
Posso abbracciare Gigi Cagni, che è un allenatore che parla veramente, diciamo, con una, come direbbe Aquila della Notte, Tex Willer, con lingua dritta e non con lingua dritta.
Grande, bella citazione, no, questa, bellissima.
No, perché mi sembra che si giri sempre attorno a questa cultura calcistica che alcuni anni hanno, altri non hanno. Veramente, senza le esagerazioni sguaiate di Adani, senza le esagerazioni sguaiate di Cassano, entrando nel merito, io provo questa sensazione che mi ha in qualche modo risvegliato e riecheggiato lo stesso Cagni. Cioè, le convinzioni a volte sono indice di una presunzione che non si adatta a un calcio che si evolve nel giro di 2 anni, di 2 o 3 anni. In 2 o 3 anni sono cambiate tantissime cose in Italia e in Europa. E se tu non ti sei aggiornato, sei fermo a quel tuo livello di calcio, ma veramente io ho visto, ma perché dobbiamo prenderci in giro? Io ho visto la Juventus fare figuracce contro squadre normali, cioè lo Spezia, il Sassuolo, contro squadre che, pardon, non normali, ma con allenatori che avevano invece questo nuovo diciamo stimolo calcistico. La riconquista del pallone, l'interruzione delle linee di passaggio, la costruzione di giocatori,
qualcosa di diverso, no? Che è cambiato
siamo ancora al calcio delle figurine. Ti metto in un posto, tu devi darmi quello che mi devi dare al meglio in quel posto, dribblando, saltando l'uomo e creando la differenza. Ma non è più così, non è più quel calcio.
Ascoltate,
prego mister.
Qual è il no, adesso lo spiego subito. Dal mio punto di vista, chiaramente il problema più grosso è che continuerà a crescere questa cosa nel tempo, no? Gli allenatori come Allegri, quelli della mia generazione, vicino alla mia generazione, no? Tu avevi dei giocatori che avevano personalità, tu avevi degli allenatori in campo e quindi certe cose non le facevi in allenamento, magari non ti serviva farle, perché venivano naturali a loro, erano loro che ti davano l'input magari in certe situazioni, erano loro che creavano la soluzione. Oggi gli allenatori devono capire che veramente è una cosa scandalosa, a me mi fa male quando ne parlo, in questo momento mi fa male, che devi dirgli tutto. Ma è vergognosa questa cosa, è vergognosa. Se tu vedi, gli allenatori devono, ma gli dicono come muoversi a destra, a sinistra, sono continuamente con le mani per aria. Ogni cosa loro devono dire, cosa devono fare. Ma
quindi tu dici, dicendo, ci sono anche giocatori di minore personalità, Gigi, questo è un po' il concetto.
No, non ci sono più.
Non ci sono
dimmi
più.
Dimmi un leader che c'è in una squadra in Italia, un leader che io intendo quello che...
Vero pure questo,
quello che ha fatto Ibrahimovic l'anno scorso, che ha fatto, che sembra una cazzata, ma nel corridoio ha detto a un giocatore giovane, cosa fai? Tieni i guanti in inverno? Togliti i guanti, non esiste che entri in campo con i guanti, sembra una stupidaggine, non lo è, perché oggi a questi devi insegnargli come si fa questo mestiere.
No, è chiarissimo il concetto che stai...
Non lo sanno, loro sono bravi tecnicamente, questi loro fanno quello che tu gli dici, non hanno fantasia, non hanno la qualità di inventare qualcosa, di darti una mano, di fare gli allenatori in campo. Ma non devi averne 11, ne devi avere 2, 3, non ce n'è uno.
Assolutamente.
È possibile che un allenatore deve aspettare a fine primo tempo per cambiare due cose? O mi ricordo Mancini che ha mandato dentro un giocatore dalla panchina con il pizzino. Ma state scherzando? Ma veramente io non posso, io quelle cose qua non le posso guardare, non le posso vedere.
Allora,
è irrazionale. E allora l'allenatore Allegri arriva e pensa di, vabbè, io tanto lo sanno quello che devono fare. No, non sanno più niente. Ti devi insegnare tutto, devi finito l'allenamento, devi stare là col centravanti a tirare, a questo fare i rigori, quell'altro a fare delle altre cose, al difensore di la posizione che devi avere, devi essere insegnargli a fare il tackle, che non sono capaci.
Gigi, scusa, è chiaro che non sono capaci.
Aspetta, mister, un attimo, mister, c'è anche
questo è assolutamente, squisitamente il campo tuo, non mi permetto di intervenire. Io dico soltanto che è proprio questa la sensazione che può avere un giornalista, no? Cioè, è che tu ti affidi a una qualità presunta di un giocatore senza dargli strumenti di inserimento nel gioco della squadra e delle idee che hai tu per il calcio della squadra. Cioè, tu ti affidi a Di Maria perché ti faccio il 48 durante la partita, ti affidi a Pogba perché ti faccio la differenza, ti affidi a Vlahovic perché ti fa... Ma alla fine questi giocatori, un po' alla volta, se non gli dai un'organizzazione attorno, ma li distruggi, perché li lasci in balia di se stessi. E gli avversari, che non sono degli stolti, beh, chiaramente non solo prendono contromisure, ma non rinunciano nemmeno ad attaccare. Non c'è più il provincialismo di una volta, cioè anche le piccole e medie squadre attaccano, e come? Si mettono in difficoltà. E questo lo si è visto nella Juventus di quest'anno e anche dell'anno scorso.
Gli allenatori giovani oggi fanno gli allenatori e quindi si mettono in difficoltà, perché loro lavorano, perché devono arrivare, perché devono fare la carriera, perché devono fare... E allora, guarda caso, sono saltati fuori quest'anno 4-5 giovani allenatori che fanno gli allenatori.
Allora, sentite, siccome siamo proprio addirittura d'arrivo, proprio un botta risposta velocissimo. Giusta la decisione di Italiano, perché si va per questo, di rimanere alla Fiorentina? Ditemi solo velocemente la vostra. Parto da De Paola.
Sì, perché deve dimostrare ancora qualcosa, secondo me.
Quindi, diciamo...
l'ambiente della Fiorentina può essere quello che possa in qualche modo definire un ciclo, perché ancora è rimasto in sospeso. La Coppa Italia fallita, la Conference League fallita. Io dico fallimento, anche se, perdonatemi, è arrivato sempre alla finale, però deve conquistare qualcosa, deve vincere qualcosa, gli manca quel passo lì.
Mister Cagni?
Io, col bene che gli voglio, va bene a rimanere a Fiorentina adesso.
Bene rimanere alla Fiorentina.
Assolutamente.
Poi un altro velocissimo pensiero, mister, parto stavolta da te. Cosa ne pensi del possibile? Si va, diciamo, addirittura sembra che ci sia un accordo quasi imminente. Acquisto della Lazio di Berardi. Quindi questo passaggio di Berardi eventuale dal Sassuolo alla Lazio.
Berardi è forte. A me non è piaciuto solo quando ha rifiutato la Juve anni fa, che ha dimostrato in quel momento di non avere la grande personalità. Invece è un giocatore forte e la Lazio probabilmente è la sua squadra. Lui deve sapere di essere titolare, questo è così lui caratterialmente, quindi
De Paola.
L'uno degli esterni più forti che ci sono in Italia.
Sì. De Paola,
mi auguro solo che per questioni caratteriali Berardi sappia inserirsi nella Lazio non pretendendo di essere l'unico leader. Cioè a Sassuolo, col Sassuolo lui è praticamente un riferimento per tutti i compagni e ha proprio, come dire, anche la postura del leader, colui che aspetta il passaggio, crea lo scambio. Alla Lazio non sarà così, ma questo mi fa piacere per lui, perché questo può essere, come dire, quel salto di qualità che non era riuscito a fare in passato per tanti anni, dovendo andare a destra e a sinistra, e che potrebbe consacrarlo, perché è assolutamente, sono d'accordo con Cagni, uno dei più forti nel suo ruolo in assoluto in Italia.
C'è un messaggio che vi giro, che però penso che è più diretto verso il direttore. Dice: direttore, non abbiamo nessun rimpianto, Sarri è arrivato secondo, cosa che Inzaghi non risulta mai abbia fatto. Inzaghi con la squadra più forte d'Italia in due anni non ha mai vinto lo scudetto, tra i due non c'è paragone. Quindi non è d'accordo con te. Dice...
Andrei a vedere però il palmarès alla Lazio di Inzaghi e quello di Sarri. Qualche coppettina forse l'ha vinta Inzaghi, o sbaglio?
Sì, sì.
Italia ha vinto Supercoppa, insomma qualcosa ha vinto la Lazio. Sarri deve vincere, o sbaglio? Qualcosa deve vincere.
Sì, ha fatto un quinto posto, un secondo posto in due anni. Va bene. Siamo arrivati veramente al termine. Abbiamo fatto un giro un po' su alcuni argomenti principali che mi ero appuntato. Questo non l'ho chiesto a mister, ho ancora tre minuti, velocissimo. Mister, Chiesa, si parla addirittura di una possibile, diciamo così, cessione della Juve, ma condivide questa eventuale mossa?
Allora, io non lo so, ma ho dubbio che sia così. Chiesa è un giocatore che, avendo avuto un infortunio così importante, non lo so quante partite farà all'anno. Ho il dubbio, mi dispiacerebbe molto, spero proprio di sbagliare, ma ho il dubbio che sia così, sarà così.
Che l'infortunio, tu dici pesa l'infortunio.
Il discorso che il direttore di Dybala è la stessa cosa, secondo me, perché poi bisogna andare a vedere la storia dei giocatori, bisogna vedere quante partite all'anno fanno e quante partite per merito delle qualità che hanno tu vinci, perché io, se ho Dybala, Chiesa, questi giocatori, voglio vincere contro l'Inter, il Milan, non me ne frega niente se tu mi fai vincere contro il Sassuolo, il Verona, queste qua, io devo vincere contro queste, tu mi devi far vincere quelle partite. E devo dire che con giocatori di qualità enorme come hanno questi, Dybala non ha mai fatto questo tipo di rendimento negli ultimi anni, parlo, e Chiesa ho paura che
abbia questo problema.
Il problema di giocare 10-15 partite l'anno.
De Paola, la pensi anche tu così? Perché si parla anche di un rapporto non proprio più brillante con Allegri.
Beh, ma questo è sicuro, è risaputo, e questi sono altri soldi che in qualche modo vanno addossati alle responsabilità di Allegri. Questo è un altro capitale di 60 milioni che rischia di andare via. Speriamo che possano fare una plusvalenza, ma ho paura che possano fare una minusvalenza. Il dubbio su Chiesa riguarda la sua potenza fisica, che secondo me dopo l'infortunio è calata, cioè non c'ha più quella gamba e quel tiro anche che in qualche modo derivavano da una sua postura diversa, cioè perché per carità, poi dagli infortuni si guarisce sempre, però ho qualche dubbio sul recupero completo proprio del giocatore, e glielo auguro assolutamente.
Speriamo. Io sono arrivato al termine, è stato veramente un bel passaggio di trasmissione molto piacevole con il direttore De Paolo e con mister Gigi Cagni. Buon fine settimana e buona partita.
Un abbraccio.
Un abbraccio a tutti.
A voi, ciao.
Grazie mille. Grazie a tutto il comparto tecnico. Andrea Magliocca termina un'altra bella e lunga settimana. Vi avviso, però adesso Piazza Affari, ci sono tanti, diciamo, approfondimenti che riguarderanno anche i playoff, che riguarderanno un po' tutto come sempre. domani una lunghissima giornata che partirà con Guelfi e Ghibellini, quindi non mancate, però prima 11.30 Football Rewind con la coppia Tringali e Santarelli, ripercorreranno la settimana in 30 minuti le principali, diciamo così, cose che sono successe in questa settimana. Poi Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini, dopodiché ci sarà il pomeriggio del sabato, mentre che proseguirà fino alle ore 20, dalle 20 partirà la serata dove vivremo insieme la partita, quindi vi aspetto con il doppio studio, doppio studio anche per sabato sera per la Champions, collegamenti anche a Istanbul durante la partita, poi andremo anche a San Siro con il nostro Alessandro Sticozzi che starà lì dentro lo stadio, insomma vivremo una lunga serata, speriamo di raccontare una importante, diciamo così, partita per il calcio italiano. Ci fermiamo, grazie a tutti, buon proseguimento, state sempre su TMV Radio.